Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi ci tuffiamo in un argomento davvero importante per come funzionano i gruppi aziendali ogni giorno. Come si decidono i prezzi per le transazioni finanziarie interne. Nello specifico, guardiamo ai prestiti e alle garanzie che le società si scambiano all'interno dello stesso gruppo. È un tema chiave, soprattutto per le multinazionali. Ci basiamo su degli estratti presi da una presentazione tecnica. Il titolo era tipo «Nozioni di base sulla determinazione dei prezzi per le transazioni finanziarie». Insomma, analizza proprio i metodi e le difficoltà di questi accordi interni. La nostra missione qui è capire un po' la logica, i meccanismi dietro a come si fissano i tassi di interesse, le commissioni di garanzia dentro un gruppo. Dunque, direi di iniziare a scavare.
Certo. Ed è subito importante dire perché serve un prezzo così studiato per queste operazioni interne. Anche se sono tra, diciamo, entità sorelle, la logica di fondo, quella che poi viene richiesta dalle normative fiscali internazionali, è che devono essere fatte a condizioni simili a quelle che ci sarebbero tra parti indipendenti. Sul mercato libero, insomma.
Ah, ok.
Questo è proprio la chiave per essere sicuri che gli utili siano distribuiti correttamente tra i vari paesi dove il gruppo lavora.
Di solito la casa madre presta soldi che siano suoi o presi da fuori a una controllata. E la controllata ovviamente paga un interesse. Può essere fisso o variabile, giusto?
Esatto. L'altra categoria fondamentale sono le garanzie, le guarantee transactions. Qui una società del gruppo, spesso la capogruppo, fa da garante per un prestito che la controllata chiede a un terzo, tipo una banca.
Quindi se la controllata non paga?
Se la controllata non ce la fa a rimborsare, interviene la garante. E per questo rischio che si prende, la controllata paga una commissione di garanzia a chi le ha dato la copertura.
E come dicevi prima, il punto fondamentale è che queste non sono operazioni, diciamo, gratuite o favori. Devono avere un prezzo, un valore economico ben definito.
Proprio così. Il principio base è simulare una transazione come se avvenisse sul mercato. L'arm's length principle. Serve per evitare che i gruppi spostino i profitti dove fa più comodo fiscalmente e assicura che ogni società sia pagata il giusto per il suo ruolo e per i rischi che si assume. È la sostanza economica che conta, ancora prima della forma.
Interessante questo punto della sostanza economica, ma concretamente, come fanno le aziende a fissare questi prezzi? La presentazione dà un'idea dei metodi più usati. Per i prestiti, per esempio, a volte capita che le aziende usino semplicemente il tasso che la casa madre stessa paga quando si finanzia.
Sì, è una pratica.
Oppure chiedono preventivi a banche esterne. O ancora, e qui forse più strutturato, calcolano un tasso guardando all'affidabilità creditizia specifica della controllata, il suo rating, e confrontando con dati di mercato, i benchmark.
Per le garanzie, invece, la storia è stata un po' più, come dire, mossa. C'è una nota nella fonte che lo accenna. In passato, specialmente in certi paesi come il Giappone, prima di alcune modifiche alle regole, capitava spesso che non si facesse pagare nessuna commissione.
Davvero? Zero?
Sì, o comunque non era una prassi così codificata. Quando invece una commissione c'è, può essere calcolata per coprire i costi stimati del garante, oppure, in modo simile ai prestiti, facendo analisi comparative di mercato, idealmente prima di iniziare la garanzia.
Questa nota storica è interessante. Fa pensare che ci fosse un po' una zona d'ombra o poche regole chiare.
Esattamente. La mancanza a volte di regole precise per le commissioni di garanzia ha creato pratiche diverse, non sempre in linea con quel principio di mercato di cui parlavamo. Poi le norme si sono evolute e ci sono state revisioni recenti, quella citata per il Giappone da giugno 2022, ne è un esempio, che spingono per metodi più solidi e documentati e che guardino alla sostanza economica.
Ok, e questo mi porta a un punto che sembra fondamentale, il rating della controllata. Hai detto che è un fattore chiave nei metodi più evoluti. Perché è così importante valutarlo bene? Sembra il nocciolo della questione.
Assolutamente. Il costo del denaro, che sia un tasso di interesse o una commissione di garanzia, è legato a doppio filo al rischio che il debitore non paghi. Una controllata più rischiosa sul mercato libero dovrebbe pagare di più per avere credito o garanzie, no?
Logico.
Quindi, quantificare questo rischio in modo oggettivo, con un rating creditizio, diventa la base per trovare un prezzo di mercato. Senza questa valutazione del rischio, il prezzo rischia di essere arbitrario.
Ha molto senso. Ma come si fa a ottenere questo rating? soprattutto per una controllata che magari non è una grande azienda quotata con un rating ufficiale di Moody's o S&P.
Allora, la presentazione indica alcune strade. Se la casa madre ha un rating ufficiale da agenzie note, la fonte cita Moody's, S&P, ma anche le giapponesi RNI e JCR, questo rating di gruppo può essere il punto di partenza. Se invece non c'è un rating esterno diretto, si possono usare strumenti di valutazione specifici. La slide 4 fa l'esempio di S&P Capital IQ Risk Calc. Sono modelli che prendono i dati finanziari della controllata, bilancio, conto economico e altre informazioni qualitative per stimare un profilo di rischio.
Capito.
E poi c'è un approccio metodologico importante, spiegato nelle slide 4 e 6, che è la S&P Group Rating Methodology. Questo metodo non guarda solo la controllata da sola, ma considera il suo ruolo strategico nel gruppo. La controllata viene classificata tipo core, highly strategic, strategically important, eccetera. I dettagli sono nella slide 9. In base a questa classificazione, il suo rating individuale, standalone credit profile, viene, diciamo, aggiustato rispetto a quello della casa madre o del gruppo, group credit profile.
Aggiustato come?
Verso l'alto.
Potenzialmente sì, o magari rimane invariato. L'idea è che far parte del gruppo può dare un supporto implicito, ma quanto forte sia questo supporto dipende appunto da quanto è strategica la controllata. Vediamo l'esempio della slide 6, se ho capito. Casa madre S&P BBB+, controllata strategically important. Il suo rating finale per il prestito potrebbe essere BBB o BBB-, quindi un po' più basso. Questo perché, anche se è importante, il gruppo magari non la supporterebbe a occhi chiusi come farebbe per una core.
Esattamente. Hai centrato il punto. La logica è quella. Il supporto del gruppo non è uguale per tutti. L'importanza strategica modula quanto il rating della singola azienda beneficia della forza complessiva. Arrivare a questo rating calibrato è il passaggio chiave per poi poter usare i metodi di prezzo più affidabili.
Bene, chiarissimo. Ora abbiamo questo rating, che misura il rischio della controllata all'interno del gruppo. Come si passa da questo rating a un tasso di interesse concreto o a una commissione di garanzia? Quali sono i metodi più strutturati delle slide 5 e 7?
Partiamo dai prestiti. Il metodo standard, quello della slide 5, usa una formula abbastanza semplice. Si prende un tasso di interesse considerato privo di rischio, il risk-free rate, e si aggiunge uno spread, che è il premio per il rischio, il risk premium.
Ok, il tasso risk-free, tipo...
Sono tassi di riferimento del mercato monetario per prestiti brevissimi tra banche, considerati quasi senza rischio. La fonte cita il tonar per lo yen e il SOFR per il dollaro USA. Ogni valuta ha i suoi.
E a questo si aggiunge lo spread.
Esatto.
E immagino che qui entri in gioco il rating.
Proprio qui. Lo spread è la parte che paga il rischio di credito, cioè il rischio che la controllata non rimborsi. E questo spread è legato direttamente al rating che abbiamo calcolato prima. Rating più basso, cioè rischio maggiore, spread più alto. Viceversa. La somma del tasso risk-free e dello spread dà il tasso di interesse finale per il prestito dentro al gruppo.
E può essere fisso o variabile?
Sì, può essere variabile se la parte risk-free segue l'andamento del mercato, oppure fisso se tasso base e spread vengono bloccati all'inizio per tutta la durata.
Abbastanza chiaro per i prestiti. E per le commissioni di garanzia? Lì gli approcci sembrano diversi.
Sì, la slide 5 ne presenta due principali. Il primo è l'approccio del rendimento, yield approach. L'idea è misurare il vantaggio economico che la garanzia dà alla controllata. Si calcola la differenza tra il tasso che la controllata pagherebbe sul mercato senza la garanzia della casa madre, basandosi sul suo rating, e il tasso che invece ottiene con la garanzia, che di solito riflette il rating migliore del garante.
Ah, capisco.
Questo differenziale di tasso, o una sua parte, è il valore della garanzia e diventa la base per la commissione.
Quindi, in pratica, si fa pagare alla controllata una fetta del risparmio che ottiene grazie alla mamma.
Esatto. È un buon modo per vederla. L'alternativa è l'approccio del costo, cost approach. Questo guarda la cosa dal lato del garante e cerca di stimarne il costo. La commissione si calcola sommando la perdita attesa, expected loss, che è una stima di quanto probabilmente perderebbe il garante se la controllata fallisce, e un margine di profitto. Nella slide è TAICA, cioè corrispettivo, per compensare il rischio preso.
Capisco. Metodi solidi, ma richiedono dati di mercato precisi, come gli spread per i vari rating o i tassi che pagherebbero aziende simili. Dove si trovano queste informazioni?
Qui entrano in gioco i database finanziari professionali. La slide 7 cita Refinitiv, che era Thomson Reuters, e Bloomberg. Queste piattaforme raccolgono un'infinità di dati su transazioni finanziarie reali, tipo emissioni di bond, prestiti sindicati. Permettono di trovare i tassi risk-free aggiornati e soprattutto di vedere gli spread di credito pagati sul mercato da aziende con rating, scadenze e valute simili a quella della transazione infragruppo che stiamo analizzando. Sono fondamentali per basare l'analisi su dati oggettivi.
C'è anche un esempio numerico utile nella slide 7. Dice: prestito in dollari USA 5 anni, controllata con rating BBB+. Usando i database si trova un tasso risk-free e uno spread di mercato adatti, arrivando a un tasso totale del 5,9%.
Proprio così. E per la commissione di garanzia, usando l'approccio del rendimento, yield approach, l'esempio fa vedere come si potrebbe arrivare a una commissione dell'1%. Questo 1% verrebbe fuori dalla differenza tra il tasso massimo, un ipotetico tetto di mercato, che la controllata pagherebbe senza garanzia, legato al suo rating BB+, magari 7,70% nella slide, e il tasso massimo che paga con la garanzia, che riflette il rating migliore del garante, poniamo con un tetto del 6,50%.
La differenza o una sua parte.
Esatto, una parte negoziata diventa la commissione. E c'è una nota importante nella slide 7. Deve esserci un incentivo economico per il garante. Se la commissione è troppo bassa o zero, la transazione può sembrare non razionale e quindi non conforme.
Molto chiaro. Il processo è logico, ma richiede parecchio rigore e accesso a dati specifici. Non mi stupisce che la slide 8 elenchi tutta una serie di punti di attenzione, di precauzioni. Quali sono le trappole più comuni?
Ce ne sono diverse, sì, ed è importante evitarle per non avere problemi. Primo, i preventivi bancari generici. Spesso non vanno bene come confronto. Per essere validi, devono essere offerte vere per transazioni reali con termini molto simili: importo, durata, valuta, garanzie, rating del debitore, uguali o quasi a quella infragruppo. Le semplici indicazioni non bastano.
Ok.
Secondo, l'abitudine di usare semplicemente il tasso medio a cui si finanzia la casa madre per i prestiti alle controllate. Come dicevamo, le regole più nuove, tipo quella giapponese del 2022, dicono che il prezzo deve basarsi sul merito creditizio specifico del debitore, cioè della controllata.
Quindi quell'approccio taglia unica potrebbe non bastare più.
Esatto. Potrebbe essere contestato dalle autorità fiscali.
E poi parla delle opzioni di rimborso anticipato. Perché sono un problema?
Perché l'opzione che permette al debitore di restituire il prestito prima della scadenza, la slide la chiama Kikanzen Hensai Option, Kijen Mai Hensai Option, ha un valore economico per chi la riceve. Se questa opzione non viene prezzata, tipo con un costo extra nel tasso o una penale per il rimborso anticipato, il tasso di interesse totale potrebbe sembrare troppo basso, soprattutto se l'opzione viene usata quando i tassi di mercato sono scesi, danneggiando chi ha prestato i soldi.
Capisco.
Altri due punti critici che emergono. Bisogna aggiornare le analisi di benchmark. I mercati cambiano in fretta, tassi e spread si muovono. È cruciale usare dati recenti, specialmente se si pianificano nuove operazioni o si rinnovano quelle vecchie. E infine, occhio ai prestiti rollover, quelli che sulla carta sono a breve termine ma vengono rinnovati di continuo. Potrebbero essere considerati, nella sostanza, come finanziamenti a lungo termine, e questo cambia il tasso di interesse, che dovrebbe riflettere la durata economica reale, non quella formale.
Quindi, insomma, mettendo insieme tutte queste cautele, sembra che l'epoca dell'approssimazione delle regole interne un po' fatte a occhio sia proprio finita.
Direi proprio di sì. Il messaggio è chiaro. Per prezzare queste transazioni finanziarie interne serve un approccio sempre più rigoroso, basato su analisi specifiche, dati di mercato aggiornati e una documentazione solida a supporto. Non basta più applicare vecchie policy interne o fare aggiustamenti semplici. Bisogna poter dimostrare, con fatti e numeri, che il prezzo è in linea con quello che avrebbero fatto parti indipendenti. La documentazione è la prima difesa in caso di controlli fiscali.
Bene, allora proviamo a riassumere i punti chiave di questo approfondimento. Abbiamo visto cosa sono i prestiti e le garanzie finanziarie dentro un gruppo, abbiamo capito quanto sia centrale la valutazione del merito creditizio della controllata, il suo rating. Abbiamo esplorato i metodi principali per fissare i prezzi, tasso risk-free più spread per i prestiti e gli approcci basati sul rendimento, yield, o sul costo, cost, per le commissioni di garanzia. E abbiamo sottolineato quanto sia importante usare dati di mercato affidabili e stare attenti ai dettagli, sia normativi che contrattuali, come le opzioni di rimborso o la natura dei prestiti rollover.
Esattamente. E la cosa che trovo più interessante è che, andando oltre la pura tecnica del calcolo, capiamo come queste pratiche di prezzo non siano solo un esercizio contabile. Riflettono proprio la sostanza economica delle relazioni finanziarie dentro un'organizzazione complessa come un gruppo multinazionale. La trasparenza nel metodo e la coerenza con il mercato diventano essenziali, non solo per evitare grani fiscali, ma per una gestione finanziaria interna più sana e consapevole.
E questo ci porta a un'ultima domanda, forse uno spunto di riflessione per chi ci segue. Visto che le autorità fiscali di tutto il mondo sono sempre più attente a questi temi, come potrebbe un'azienda usare queste metodologie di pricing non solo per essere in regola, ma come uno strumento strategico? Si potrebbe pensare, che so, a usarle attivamente per ottimizzare i flussi di cassa interni, o magari per mappare e gestire meglio il rischio di credito complessivo tra le varie società del gruppo. È una prospettiva interessante, che sposta l'attenzione dalla semplice compliance alla gestione strategica vera e propria.